Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E
da questi due ultimi capitoli del Vangelo che oggi iniziamo e sappiamo che possiamo ricavare il contributo decisivo per un entrare progressivo nostro nel mistero dell'Eucarestia. E allora questa mattina, iniziandola qui insieme, ringraziamo il Signore per quanto vorrà in questi giorni offrirci di ulteriore luce e amore per questo dono che il Crocifisso e risorto dai morti ci ha lasciato.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo quindicesimo, dall'1 al 15. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Parola del Signore.
Sappiamo che i capitoli relativi alla morte di Gesù e alla resurrezione di Gesù sono stati i primi capitoli sorti nella tradizione evangelica. Tutti gli altri capitoli che poi si sono aggiunti sono stati, per così dire, soltanto una grande introduzione. E quindi noi siamo arrivati a leggere appunto adesso il Vangelo di Gesù. Sappiamo che tutto questo racconto è fatto in modo tale da tenere ferma una cosa, cioè che chi signoreggia tutti gli eventi è Lui il Signore. Lo vediamo anche nel testo di oggi, dice: lo portarono, ed è il verbo dell'offerta, lo portarono a Pilato, lo consegnarono, e ci ricorda l'autoconsegna di Gesù, o la consegna che il Padre fa del figlio suo. Re dei Giudei, ed è vero che è re dei Giudei, però il significato di questa espressione glielo dà soltanto Gesù. Ecco, sappiamo che appunto dietro questo racconto, dietro i nudi fatti che avvengono, le cose che succedono, le parole che si pronunciano, c'è un significato molto più profondo e il lettore è invitato, questi due capitoli offrono al lettore la grande occasione per mettersi nella grande avventura di andare a fondo e scoprire il significato profondo di quello che stiamo leggendo. Certo, al centro del brano di oggi potremmo dire c'è il grande scambio, il malfattore che viene preferito al giusto, perché noi tutti viviamo di questo scambio.
Mi ha molto colpito il versetto 5, ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Non dice non rispose nulla, più nulla, cioè il silenzio di Gesù d'ora in poi, e lo sentiremo poi nel momento in cui veramente dona lo Spirito sulla croce, le ultime parole, però è qui, in questi versetti, non risponde più nulla.
L'Apostolo Paolo dice una frase che fa parte forse anche di un canto, comunque una frase che sembra essere stata nota alla prima comunità, cioè che Gesù ha fatto la sua bella confessione di fronte a Pilato. Io non credo che la bella confessione di fronte a Pilato sia il silenzio, perché infatti il silenzio è davanti all'accusa dei sacerdoti. E invece la confessione bella davanti a Pilato è l'ammettere, il confessare di essere il re dei giudei. Qua Gesù dà una risposta e dice sì, la prima volta nel Vangelo. Il Vangelo ci ha accompagnato durante tutta la lettura, il segreto messianico, l'imposizione del segreto riguardo alla sua messianicità, mentre in questo momento Gesù dice io sono il re dei giudei. Sviluppato un poco di più nel Vangelo di Giovanni, il regno di Gesù non è di questo mondo, e infatti Gesù non combatte come il re di questo mondo, mentre davanti alle accuse dei sommi sacerdoti Gesù non risponde nulla. Poco più avanti c'è un giudizio morale tranciante proprio sui sommi sacerdoti, che evidentemente è condiviso dall'autore, cioè dice sapeva Pilato che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. E noi abbiamo seguito il processo religioso, abbiamo commentato che per il sommo sacerdote questa confessione di Gesù equivale a una bestemmia. Qui c'è un giudizio in realtà molto più basso. Glielo avevano consegnato per invidia. Quindi forse il silenzio di Gesù è indicativo, insomma, glielo avevano consegnato per invidia. Non c'è da difendersi rispetto a questo. E rispetto a questo giudizio proprio morale su una passione molto bassa, mi ricorda una volta Don Giuseppe disse l'invidia è il peccato più commesso in comunità e meno confessato. Cioè quante volte l'invidia determina rapporti, decisioni, promozioni o meno, o esclusioni. Veramente mi fa molto pensare che in queste pagine così alte, in cui noi parliamo del disegno di Dio, del suo progetto, salti fuori questa passione che in realtà determina, da parte dell'uomo, determina tantissime cose.
In questo capitolo emerge la folla, e la folla allora come oggi non ha un volto, la folla che pure lo aveva acclamato, adesso invece ha questo comportamento, questa folla che è un po' come spinta come le onde del mare, in un verso o nell'altro. Sì, non, appunto non ha un volto, perché la chiamata, l'Evangelo di Gesù, insomma la chiamata è una chiamata sempre alla persona, al singolo, e che però si confonde nella folla in questo momento e non ha più un'espressione personale.
L'Evangelista Giovanni, al contrario dei sinottici, dà molta importanza alla comparizione di Gesù davanti a Pilato. Pilato si trova nel pretorio e di fronte a questa preoccupante situazione che gli è capitata fra le mani, va e viene in continuazione, esce ed entra, a seconda appunto della scena che gli si presenta davanti. E a un certo punto si trova anche in mezzo alla folla che sta diventando in continuazione sempre più violenta e incontrollabile. Però al centro della situazione, davanti a tutti, si trova Gesù, che domina la situazione con la sua calma sovrana e conduce il processo con le sue parole e i suoi silenzi. Inoltre l'Evangelista mette in evidenza che è proprio Gesù, l'accusato, che giudica quelli che sembrano essere i suoi accusatori. Infatti, a un certo punto esce con la famosa frase: chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Marco sottolinea più che Matteo e Luca che la discussione in questo brano verte sulla regalità di Gesù. Gli avversari di Gesù presentano la sua regalità messianica non in senso spirituale, ma in senso politico, e la mettono davanti a Pilato come un atto, come un attentato alla sovranità romana. Ed è proprio su questa accusa che Gesù sarà condannato.
Sono tutti interpellati. Leggiamo nel primo versetto: i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio. Poi andiamo avanti,
c'è tempo.
C'è la folla e c'è Pilato. Diciamo, questi realtà, non sono personaggi, queste realtà sono tutti interpellati, ognuno come se ognuno si trovasse di fronte poi dal suo ruolo o dal suo risentimento si trova di fronte a quest'uomo che non dice più nulla, come è stato infatti detto, che non dice più nulla, e loro invece continuano a dire e diventano quasi tutti questi un'unica voce.
Sappiamo che l'attendibilità storica del processo davanti al Sinedrio, sia per i tempi che per i modi, è molto dibattuta e probabilmente inattendibile, quindi bisogna andare a cercare oltre, no, il valore teologico che c'è dietro. Sappiamo anche che nessuna delle accuse che vengono formulate durante il processo nel Sinedrio poteva comportare la condanna a morte. Questo è chiaro, è chiarissimo. E al versetto 1 si dice: subito la mattina presto i capi sacerdoti, fatto consiglio con gli anziani, con gli scribi e tutto il Sinedrio, legarono Gesù, lo portarono via, eccetera. Poi, a un certo punto, rimangono solamente i capi dei sacerdoti e la folla. I capi dei sacerdoti, quindi, hanno il ruolo sacrificale, cioè emerge chiaramente questo ruolo sacrificale e anche della folla che sarebbe gestita e governata dai capi dei sacerdoti, non si sa come, ma ecco, Quindi sono i capi dei sacerdoti e il popolo di Israele che offrono, consegnano Gesù. Ma la vera accusa, che non è mai emersa, l'unica accusa è quella al versetto 2. Tu sei il re dei giudei? Questa è l'accusa che poteva comportare la condanna a morte. Quindi è una condanna di tipo, un'accusa di tipo politico, chiaramente politico. E da dove emerge questo? I capi dei sacerdoti, il Sinedrio, non l'ha accusato di questo. Quando è entrato in Gerusalemme, non viene acclamato re dei giudei, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, non viene accusato, mai accusato di essere un ribelle, il re dei giudei. Ecco, questa è la vera accusa che, diciamo così, comporta la condanna a morte.
Sì, anche a me ha colpito questo silenzio di Gesù, perché il suo silenzio di fronte a Pilato corrisponde a un rifiuto di difendersi. Non si difende, e quindi corrisponde anche a una sua consegna. È Gesù che si sta... Sì, è vero che c'è una consegna di Giuda, una consegna dei sacerdoti, ma c'è una consegna che lui fa di se stesso. Avrebbe avuto gioco facile a difendersi da un'accusa che anche alle orecchie di Pilato suona come ridicola. Infatti in questo brano ci sono tre tentativi di Pilato di liberarlo, tentativi che non vanno a buon fine solo perché Pilato è un politico e ha bisogno di assicurarsi il favore della folla e dei capi. E quindi colpisce, insomma, che di fronte al tribunale degli uomini Gesù non lo riconosce, ecco, semplicemente. Non è il suo tribunale. Ecco. Può essere tuo alleato un giudice iniquo, ecco, sono giudici iniqui, e Gesù da questi giudici si smarca, ma si consegna alla volontà del Padre.
La cosa che mi aveva colpito di più in questa lettura, forse anche in Marco perché è così stringato, è che è la stessa massima autorità giudiziaria che dichiara l'innocenza di Gesù. Cioè, in tutto questo racconto, appunto nelle varie domande che Pilato fa e nelle risposte che riceve, appunto la risposta è sempre crocifiggilo, quindi è già un giudizio, non è neanche più un'accusa, no? E poi appunto la cosa poi che ancora al versetto 14 Pilato dice: ma che male ha fatto? Ed essi gridarono più forte: crocifiggilo. E poi Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. Cioè, veramente impressionante, no? Questa è la dichiarazione di innocenza, però malgrado questo appunto l'autorità giudiziaria veramente c'è un come dire, il fallimento più totale, no? Perché si piega di fronte a questo grido, a questa volontà. Sì, anche a me sembra che, come dire, siano tutti colpevoli, no? Cioè, capi, la folla viene sobillata, una qualche però appunto è presente e grida crocifiggilo, e Pilato che capitola di fronte a questa violenza, a questa irrazionalità anche totale, no?
Il silenzio di Gesù lo rintraccio molto in un approccio di tipo liturgico di questa passione, della passione del Signore. Infatti è l'agnello di Dio, come diceva Giovanni, è l'agnello muto di fronte ai suoi tosatori, Isaia 53. E davvero tutta la scrittura approda in questa passione, nella passione del Signore, e il Signore proprio esegue, quasi fosse la rubrica di un libro liturgico. Adesso è un esempio solo, ma è certo che il suo dolore non è per nulla esente, anzi. E per cui c'è questo aspetto che secondo me è vero, sono anche tutti colpevoli, però la liturgia va in questo modo. Il fatto anche dei capi d'accusa, il sommo sacerdote si straccia le vesti quando sente dire, quando il Signore risponde, io lo sono, il figlio del benedetto. Fra l'altro, io lo sono, riecheggia anche il nome di Dio, io sono, comunque conferma che lui è il figlio del benedetto, cioè il figlio dell'uomo veniente sulle nubi per il giudizio. Per cui e questo per loro è reo di morte, per questo, per il processo del Sinedrio. Ma questo processo si dovrebbe sviluppare in una condanna che a loro dire non possono eseguire, la lapidazione, credo che fosse. E questo processo, diciamo, passa nelle mani laiche, ecco. E Pilato ha questa domanda, che è una domanda più sul piano politico. E quindi sei il re, cioè il re dei giudei, sarebbe uno sovrapporsi a una regalità mondana, mi sembra. E per cui anche questo è un capo d'accusa. Ce n'è più di uno, vediamo, c'è quello del Sinedrio e quello di Ponzio Pilato, dell'establishment romano. E in ogni caso si vede chiaramente che questa passione procede come guidata da una regia altra, per cui non so, mi pare di vedere in queste immagini, in queste dinamiche che si vedono e quasi si possono immaginare visivamente, come fossero avvolte da un'atmosfera, è la realtà, ma anche il modo in cui il disegno di Dio si porta a compimento. E quindi le cose hanno questo corso, non mancano le responsabilità, ma il procedimento deve essere questo, perché come diceva Tommaso all'inizio, i fatti hanno una profondità molto diversa da quella che si vede in superficie.
Nel versetto 8 c'è un'espressione che è appunto un po' strana, tanto che ci sono delle varianti. Quando dice che la folla monta su, sale, è un'espressione che fa pensare, no? Certo, il Sinedrio ha giocato la sua parte, i sommi sacerdoti la loro parte, Pilato la loro parte. E c'è questa irregolarità, no? Irregolarità per cui la folla monta su, in qualche modo finisce per prevalere su tutti, con la loro insistenza, praticamente decidono, come si diceva appunto, no? Che Paolo, che Pilato capitola. Allora, ancora una volta, dietro questa, sì, potremmo dire, responsabilità collettiva, c'è però appunto un altro disegno, no? Vi ricordate cosa dice Pietro nel suo discorso, negli Atti degli Apostoli? Avete chiesto che vi fosse dato in dono che gli fosse stata data questa grazia, un grande dono di avere un malfattore, respingendo l'archigonzo is, l'autore, il principio, il fondamento della vita. Però proprio è di questo che si è servito il padre per fare appunto dono del principe della vita. Chi ha fatto il regalo e l'ha fatto il padre per questa via sempre paradossale, assurda, no? Il massimo dell'assurdo, chiedere a gran voce come fosse un regalo un malfattore che ha ucciso, no? Responsabile di un omicidio al posto del giusto, no? E del santo, l'assurdo, dentro questo assurdo l'evento di grazia più incredibile, no? Che il padre dà la vita della sua pienezza, quella che appunto il figlio contiene in sé, no? Che anche adesso nell'Eucaristia ci regala. Con fiducia invochiamo il Signore, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, per tutti i Vescovi, perché la fede apostolica in Gesù, morto e risorto per noi, possa essere annunciata a tutti gli uomini, insieme al dono della grazia e alla notizia bella della risurrezione del Signore. Preghiamo. Perché il cuore del Vangelo, l'amore del Padre, e giunge fino a consegnare se stesso attraverso il Figlio alla morte per la nostra salvezza, possa convertire il cuore di tutti gli uomini e far desistere da ogni malvagità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti hanno fiducia e credono che la salvezza degli uomini dipenda dall'azione politica e dalla possibilità di convivere in pace e in giustizia, perché possano alleviare attraverso la loro azione le iniquità di questo mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo sempre al Signore chi soffre di più, le popolazioni di Gaza, le popolazioni dell'Ucraina, del Sudan, di tutti quei poveri, ne sono tanti, che soffrono a causa della violenza degli altri uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo il Signore oggi, nel giorno del suo compleanno. Augusta, dignatici, il Signore le dia consolazione. Poi la Bernadetta da Roma, altrettanto, una nostra amica che pure compie gli anni. Il Signore aiuti tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri è morto Giorgio De Benedittis, che è stato un diacono di Reggio, un uomo ancora giovane, anche professore di storia e di lettere, molto stimato, molto amato dai ragazzi, è stato molto attivo nella diffusione della parola di Dio, delle idee del Concilio, anche in rapporto ai poveri. È stato proprio una bella persona, perché il Signore l'abbia in gloria per i suoi figli, i suoi nipoti e la sua sposa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i prigionieri detenuti in modo ingiusto e trattati, e che subiscono ogni sorta di umiliazione, di prove. In modo particolare ricordiamo quelli che sono tenuti nelle campi di detenzione in Libia, e anche tutti i prigionieri palestinesi e tanti altri in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
per alcuni nostri amici malati e ricoverati in ospedale, in particolare per la mia consuocera Milena e per Marcella Grasselli. Preghiamo.
Per una mia ex collega che è morta 2 giorni fa, al mattino, in un modo abbastanza, non dico improvviso, ma non ce lo aspettava. Abbiamo condiviso molti anni di lavoro. Prego perché il Signore la abbracci, la accolga, la consoli del dolore che ha vissuto anche nella sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche Francesco Iodice, che è molto provato nella salute, per sua moglie e la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ieri era l'anniversario del matrimonio di Camillo e Patrizia, quindi ricordiamo particolarmente Patrizia questa Eucaristia e preghiamo per tutta la loro famiglia. Preghiamo. Accompagniamo il nostro fratello Luca che è in viaggio in queste ore di ritorno a Maim e preghiamo anche per i fratelli e le sorelle che sono là. Preghiamo. Tra i defunti ricordiamo anche il papà di Camillo, Vittorino, e la defunta Paola. E per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo, autore della vita, che vive e regna nei secoli dei secoli.